www.redigio.it e la storia continua.
I Celti e i Transalpini, che cosa hanno detto di loro? Alcune storie di antichi scrittori. Polibio nelle sue storie dice: i Celti e i Transalpini sono così chiamati a causa di una differenza di non di razza, ma di luogo. Infatti la parola trans si traduce al di là, ed è per questo che i popoli d'Oltralpe si chiamano Transalpini. Cesare nel De Bello Gallico dice: la Gallia nel suo insieme è divisa in tre parti, una abitata dai Belgi, l'altra agli Aquitani, la terza dei popoli chiamati localmente Celti e da noi Galli. Essi si differiscono tra loro per il linguaggio, istituzioni e leggi. Il fiume Garonna separa i Galli dagli Aquitani e la Senna e la Marna li dividono dai Belgi. Di questi popoli i più forti sono i Belgi, che sono i più lontani dalla cultura, dalla civiltà della nostra provincia, e molto di rado essi vengono visitati dai mercanti, i quali perciò non vi introducono le merci atte ad infiacchire i costumi. Essi confinano con i Germani d'oltre Reno e con essi continuamente sempre in guerra. Per questa ragione anche gli Elvezi superano di valore gli altri Galli. Anch'essi combattono ogni giorno contro i Germani, sia per tenerli lontani dalle proprie terre, sia perché essi invadono la loro. La parte che abbiamo detto appartenere ai Galli comincia dal fiume Rodano, che ha per confine il fiume Garonna. L'oceano, il territorio dei Belgi, tocca il Reno nella parte dei Sequani e degli Elvezi, ed è orientata verso nord. Il paese dei Belgi, dai più lontani territori della Gallia, si estende fino al corso superiore del Reno ed è rivolto verso il nord-ovest. L'Aquitania si estende dalla Garonna ai Pirenei e dalla parte dell'oceano che è volta verso la Spagna e guarda verso nord-est. Cesare dice ancora, sempre nel De Bello Gallico: in Gallia non solo tutte le città, in ogni villaggio, in ogni zona, ma direi addirittura in ogni famiglia, vi sono fazioni rivali alla testa delle quali sono posti uomini più influenti, molto considerati dai Galli, perché nelle loro mani è riposta la somma autorità e la facoltà di decidere tutto. Sembra che questa istituzione risalga ai tempi antichi e abbia lo scopo di impedire che i cittadini appartenenti alla plebe manchino dell'appoggio contro chi è più potente. Infatti, nessun capo sopporterebbe di vedere i suoi ingannati e maltrattati, pena la perdita da parte sua di prestigio. La stessa cosa avviene per tutta la Gallia, considerata nel suo insieme, essendo ogni gente divisa in due partiti. In un altro punto, Cesare nel De Bello Gallico: i Veneti, stanziati sull'oceano, hanno potenza molto superiore di quella di quanti abitano nelle zone costiere di quelle regioni, sia perché posseggono moltissime navi, con le quali sono soliti navigare verso la Britannia, sia perché superano tutti gli altri in cognizioni e pratica dell'arte della navigazione. Ma sia perché in un mare così impetuoso e aperto, pochi sono i porti e che sono disseminati qua e là ed essi stessi li proteggono, hanno sottoposto ai loro tributi quasi tutti coloro che sono soliti passare per quelle acque. Sempre Cesare nel De Bello Gallico. La parte più interna della Britannia è abitata da genti che per tradizioni si dicono autoctone. La zona costiera invece da popoli che, passati nell'isola dal Belgio a scopo di guerra e di bottino, vi sono rimasti dopo aver vinto e si sono dati alla coltivazione della terra. Quasi tutti conservano i nomi delle genti da cui discendono. Grandissimo è il numero degli uomini, molto fitte le costruzioni fatte come quelle dei Galli, grande quantità di bestiame. Usano bronzo o monete d'oro, o invece di monete, verghe di ferro di un determinato peso. Nelle regioni interne si trova stagno, in quelle costiere il ferro, ma in quantità non notevole. Il rame è importato. Vi è, come in Gallia, legname di ogni specie, eccettuati il faggio e l'abete. Non stimano cosa lecita mangiare lepri, galline, oche, ma le allevano per divertimento. Il clima è più temperato che non in Gallia, perché il freddo è meno intenso. L'isola ha la forma di un triangolo. Da un lato si trova di fronte alla Gallia. Dall'altro lato è rivolto verso la Spagna. Da questa parte si trova l'Ibernia, l'isola che si ritiene sia circa la metà della Britannia. Quasi a metà di questo percorso si trova l'isola Mona. Si crede, inoltre, che vi siano parecchie altre piccole isole vicino alla Britannia, delle quali non molti hanno scritto che nel periodo del solstizio invernale. La notte vi dura 30 giorni consecutivi. Molte più civili di tutte sono le genti che abitano il Canso, sarebbe il Kent, regione tutta posta sul mare, le quali non differiscono molto per gli usi dei Galli. Quelle più interne per lo più non coltivano grano, ma si nutrono di latte e grano e si vestono di pelli. Tutti i britanni poi si tingono col guado, che dà loro un colore turchino, per cui fanno orrore quando combattono. Portano i capelli lunghi e si radono su tutto il corpo, tranne che sul capo e sul labbro superiore. Strabone dice nel suo Geografia. Posidonio dice che i boi, che abitavano una volta la selva Ercinia, furono qui assaliti dai cimbri, che li cacciarono e che gli aggressori scesero verso il Danubio e il paese dei Galli, Scordisci, poi in quello dei Turisti o Taurischi, che erano anch'essi dei Galli. Infine, presso gli Elvezi, questi Elvezi che erano ricchi e pacifici, vedendo i tesori dei cimbri, frutto di brigantaggio, sorpassare loro e furono presi da una tale emozione, soprattutto Tigireni o Etaigeni, che partirono con loro, e furono non di meno sconfitti dai romani tutti, i cimbri come i loro alleati. Pompeo Trogo, nella sua Storia Filippica. Brenno, sotto il cui comando una parte dei Galli si era riversata in Grecia, riunisce 50.000 fanti e 15.000 cavalieri e si getta sulla Macedonia. I Macedoni vinti si chiudono nelle loro città e Brenno trionfante saccheggia le campagne di tutta la Macedonia, senza essere fermato da nessuno. Poi, come se il bottino preso sugli uomini non avesse più nessuna attenzione per lui, volge gli occhi verso i templi degli dei immortali e dichiara, facendo fanfaronando che occorrerebbe che gli dèi, che sono ricchi, facessero loro dei regali agli uomini. Quindi subito si mette in marcia verso Delfi. Gli abitanti di Delfi e i loro alleati avevano soltanto 4.000 soldati. Pieno di disprezzo per questo pugno di uomini, Brenno, per eccitare i suoi, mostra loro questo magnifico bottino, affermando che le numerosissime statue e quadrighe che scorgono da lontano erano state fuse in oro massiccio. I galli, ancora sotto il fumo del vino della sera precedente, si gettarono nel combattimento senza stimare il pericolo. Da parte loro, i Delfi, contando più sul Dio che sulle loro proprie forze, resistono al nemico e dall'alto della montagna ricoprono i galli che cercano di scalarla con una pioggia di pietre e di dardi. All'improvviso, i sacerdoti di tutti i templi e anche le sacerdotesse, sconvolti, i capelli sciolti, coperti dalle loro insegne e dalle loro bende sacre, si precipitano nella prima linea dei combattenti. Gridano che il Dio di cui implorano il soccorso è arrivato, che l'hanno visto saltare nel tempio dall'apertura del tetto. È un giovane Dio dalla bellezza sovrumana, accompagnato da due vergini armate, uscite dai templi vicini di Minerva e di Diana. Così scongiurarono i combattenti, con le più grandi insistenze, di non esitare di asseguire gli dèi che si battono in prima fila, di massacrare il nemico e di associarsi così alla loro vittoria. Infiammati da questo discorso, tutti si precipitano in combattimento. La presenza del Dio si manifesta immediatamente. Un frammento di roccia, distaccatosi dalla montagna per un terremoto, travolge l'esercito gallico, disperdendone i battaglioni, che cadono tutti sotto i colpi dei difensori. Infine, scoppia una tempesta e la grandine, e il freddo, dando colpo di grazia, a tutti i feriti.